Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Omicidio o suicidio? Mettiamo in fila i fatti. Prima scena, la fuga.
Le 6:30 del 10 giugno 1982. L'autista si reca nell'abitazione di Calvi, ma il banchiere non c'è. L'11 giugno è già a Trieste. Al suo arrivo, il banchiere viene preso in consegna da Silvano Vittor, profondo conoscitore dei valichi di frontiera. Deve mettere Calvi in condizione di espatriare illegalmente. Destinazione? Klagenfurt, Austria. Il banchiere ora ha in tasca un nuovo documento d'identità a nome Calvini. Raggiunta Klagenfurt, Calvi telefona alla figlia Anna.
Sono stanco morto.
La sera del 13 giugno 1982, insieme a Vittor, raggiunge in auto Innsbruck. Poi vola a Londra, su un velivolo privato. Insieme a Calvi c'è ancora Silvano Vittor. Per entrambi, in Chelsea Cloister Avenue, c'è una prenotazione all'appartamento 881. Sera del 17 giugno 1982. Alcuni uomini prelevano Roberto Calvi, lo caricano su una macchina con autista dal forte accento siciliano, lo trasportano sulla riva del Tamigi.
Seconda scena, il ritrovamento.
All'alba del 18 giugno 1982, un impiegato delle Poste Britanniche si reca al lavoro. Percorre la riva del Tamigi e nota un corpo che pende da una corda legata a un traliccio del Ponte dei Frati Neri. Due autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria inglese giungono a conclusioni diverse. Una stabilisce che Calvi si è suicidato, l'altra lascia il verdetto aperto: suicidio oppure omicidio.
Terza scena, l'inchiesta giudiziaria italiana.
Il giudice istruttore del Tribunale di Milano sostiene la tesi del suicidio, ma non esclude la possibilità che il banchiere sia stato assassinato. 1988. Processo civile intentato dalla moglie del presidente dell'Ambrosiano, Clara Calvi, contro le assicurazioni generali. Il Tribunale di Milano sostiene che Roberto Calvi è stato ucciso. 1992. La Cassazione trasferisce l'inchiesta sulla morte di Calvi da Milano a Roma. 1997. Il GIP del Tribunale di Roma, Mario Almerighi, emette un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio a carico del boss mafioso Pippo Calò e del faccendiere Flavio Carboni.
Quarta scena, la svolta, 1988.
Otello Lupacchini è il nuovo GIP del Tribunale di Roma. Lui ordina una nuova perizia sulle cause della morte di Calvi, riesumato il cadavere del banchiere. Il GIP chiude l'inchiesta e la passa ai sostituti procuratori della Repubblica di Roma, Luca Tescaroli e Maria Monteleone. Per loro, Calvi è stato ucciso. Il reato è omicidio aggravato e premeditato. Chiedono il rinvio a giudizio per il cassiere di Cosa Nostra, Pippo Calò, il potente faccendiere Flavio Carboni, l'esponente della banda della Magliana, Ernesto Di Otallevi, e dell'allora compagna di Carboni, l'austriaca Manuela Kleinsig. Si comincia da zero. 21 anni dopo la morte del banchiere Roberto Calvi, anche Scotland Yard riapre l'indagine.
Quinta scena, il ruolo del Vaticano e dell'amministratore dello IOR Paul Marcinkus. Dice il pentito di Cosa Nostra Antonino Giuffrei in un verbale segretato.
Le disavventure di Calvi sono iniziate quando ha investito senza oculatezza grosse somme di denaro di Pippo Calò e in seguito ai contrasti di natura economica con il suo gruppo. Poi ho saputo che, a fatica, quelle somme di denaro sono state recuperate. A Calvi veniva imputato il fatto di non avere gestito bene i soldi che gli erano stati affidati e questa cattiva gestione aveva fatto fare una brutta figura allo IOR, la Banca del Vaticano. Il rapporto di fiducia fra Cosa Nostra e Calvi si era rotto. Le cose della mafia si risolvono in un solo modo, con l'eliminazione.
Sesta e ultima scena, i protagonisti secondo l'accusa.
Pippo Calò, incaricato di gestire e investire grandi quantitativi di denaro sporco della mafia, impartirebbe l'ordine a due killer della camorra di uccidere Roberto Calvi e di simulare il suicidio. Flavio Carboni organizzerebbe la fuga di Calvi dall'Italia, curerebbe ogni dettaglio degli spostamenti, farebbe in modo che il banchiere venga prelevato dagli esecutori materiali dell'omicidio. Manuela Kleinsig si occuperebbe della logistica, collaborando con Flavio Carboni nell'organizzazione della fuga di Calvi. Ernesto Diotallevi, faccendiere legato alla banda della Magliana, sarebbe l'uomo di collegamento tra Pippo Calò, il presunto mandante, e Flavio Carboni, il presunto organizzatore dell'omicidio.
Alessandro Gamberini è l'avvocato che difende la moglie di Roberto Calvi, Clara, e il figlio Carlo.
Roberto Calvi viene trascinato a Londra in maniera evidente. Quando si analizzano i documenti e gli atti di questo processo e le testimonianze, si scopre che il passaggio dalla Svizzera a Londra di Roberto Calvi è un passaggio guidato, accompagnato, e viene guidato a Londra perché nel contesto londinese questi mafiosi hanno radici, hanno rapporti, hanno protezioni, e quindi ovviamente è un luogo dove si può realizzare, praticare un omicidio, e praticare un omicidio anche non indagato, perché questo è l'omicidio di Roberto Calvi, cioè un omicidio sul quale non si svolgono indagini di apprezzabile serietà da parte della polizia londinese.
Gamberini giudica così la frettolosità con cui la polizia inglese archiviò la morte di Calvi come suicidio.
Scotland Yard, non dimentichiamoci che chiuse frettolosamente l'inchiesta sulla morte del banchiere Calvi nell'immediatezza del fatto, archiviandola come suicidio. Nonostante che le evidenze, quelle che saranno poi le evidenze medico-legali, anche recentemente ribadite e acquisite, e anche complessivamente la verosimiglianza della dinamica di questa morte, conducessero a ritenere che di suicidio non si trattava. È una fretta che è apparsa a tutti e anche alla famiglia come sospetta. Ora, non dimentichiamoci che si tratti non di suicidio ma di omicidio, non solo fu molto verosimile e evidente alla consapevolezza di tutti, anche quando non c'erano dati sui quali poter riferire la certezza del fatto, ma quando nel corso di una causa civile durante gli anni Ottanta, che riguardava la corresponsione di un'assicurazione sulla vita alla famiglia, fu esperita sul punto una perizia, il Tribunale Civile di Milano sostenne, e ormai è una vicenda risalente a oltre 15 anni fa, sostenne che di omicidio si trattava, e neanche allora Scotland Yard riaprì la vicenda.
E allora perché uccidere Roberto Calvi? In un'udienza del processo sul crack del Banco Ambrosiano, il faccendiere Flavio Carboni descrive così amici e nemici del banchiere.
La posizione di Calvi come banca privata, certo, non poteva essere, quindi, come presenza economica importante per avere anche svolto attività finanziarie, voi in favore di Solidarity, voi in favore di altri paesi, e certamente era in netto conflitto con altre forze, quindi per esempio le forze massiste. Quindi Calvi si sentiva un difensore, ecco, delle opposte ideologie, e come tale contrastato dalle altre, ovviamente, da un lato. Dall'altra lui attribuiva anche una certa convergenza di interessi anche da forze, diciamo così, tradizionalmente non affini. Per esempio, lui diceva, da una parte ci sono quindi queste, dall'altra mi vedo esposto come editore, perché il giornale che io in qualche modo potrei governare e che non mi fanno governare fa gola a molti, o il giornale o l'abbattimento del giornale per la conquista dello spazio, diciamo così, che il Corriere allora occupava, e quindi altri nemici.
E In questi giorni è in corso il processo per la morte del banchiere Roberto Calvi, molti anni dopo. Tra gli imputati Pippo Calò, Flavio Carboni, Ernesto Diotallevi, Manuela Kletzinger, resta aperta un'indagine a stralcio sui mandanti dell'omicidio che vede indagate una decina di persone. Tra queste c'è l'ex maestro venerabile della loggia P2, Licio Gelli. Il pentito della banda della Magliana, Maurizio Abbatino, è uno dei testimoni chiavi in questo processo. Dopo essere stato sentito dai magistrati, ora ha paura, si sente minacciato. Lo ha rivelato pochi giorni fa al programma Chi l'ha visto di Rai 3.
Ma ho paura perché è cambiato uno stato di sicurezza, non è più quello che avevo una volta. E nonostante delle persone sono ancora fuori, alcune sono a piede libero, i processi sono ancora in corso. Mi trovo particolarmente esposto. Io non sapevo neanche che era stato riaperto e comunque c'era in corso il processo Calvi. Sarà anche una casualità, però io sono stato addirittura arrestato per una stupidaggine, una crisi, insomma, una macchina che non c'aveva la revisione. Stavo arrestato e sono trasferito in un carcere duro, un carcere di Sulmona.
Sulmona
è un carcere dove...
famoso per i suicidi.
Durante questa detenzione sono stato chiamato a Roma per un interrogatorio
per il processo Calvi,
che questo è praticamente come testimonio, e nello stesso giorno mi viene detto che durante il trasferimento non sarei più ritornato a Sulmona, ma sarei andato a un altro carcere che fino all'ultimo hanno tenuto segreto.
Maurizio Abbatino era uno degli uomini chiave della banda della Magliana. Certamente lui conosce molto della morte di Roberto Calvi. Potrebbe cioè aggiungere altri elementi, ma le condizioni, come dice, non sembrano favorevoli.
Io non lo so, a volte una persona fa delle cose senza saperlo neanche. Questo dipende molto dalle domande.
E anche dalle condizioni ambientali.
Ma sicuramente quelle di oggi non sono le condizioni adatte per fare dichiarazioni nuove.
Per cui se tante volte migliorano quelle condizioni, lei potrebbe anche dire qualcosa di importante.
Oggi non sono condizioni, ma non soltanto per me. Io spero che le condizioni cambino, in modo che possa parlare anche qualcun altro oltre a me.
Chi potrebbe parlare?
Ma sono tante le persone che potrebbero parlare.
Sono passati ormai molti anni dalla morte di Roberto Calvi. Su questa, come altre vicende italiane, resta una verità storica. Ma il problema oggi è trasformare quelle intuizioni investigative in una verità giudiziaria. È la vera sfida che il nostro paese deve ancora compiere.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.